Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di Padre Giacomo Perego.
Cari ascoltatori, eccoci al nostro appuntamento con la parola di Dio in questo percorso di lezio continua del secondo Vangelo, del Vangelo di Marco. Siamo arrivati al quarto atto narrativo, al quarto grande momento della narrazione del secondo Vangelo, che, come dicevamo la volta scorsa, è articolato attorno ai tre grandi annunci della passione. Quindi fin dall'inizio di questa trasmissione chiedo proprio allo Spirito Santo di illuminarmi, di illuminarci, proprio perché questa sera ci dovremo confrontare con un testo denso, particolare, che è il primo annuncio del mistero pasquale da parte di Gesù ai suoi discepoli, e vedremo come la reazione da parte dei discepoli non è del tutto scontata, anzi i discepoli fanno resistenza a questo che per Marco è invece il cuore dell'intero Vangelo. Vi richiamo un attimo quelli che sono gli obiettivi di questa ora e mezzo che trascorreremo insieme. Il primo obiettivo è quello di imparare a leggere la parola di Dio facendo attenzione un po' a tutti i dettagli del testo, ponendo domande al testo in modo che il testo possa schiudere il suo significato più profondo. Il secondo obiettivo è quello di prendere sempre più coscienza che la parola di Dio si illumina quando si impara a condividerla. Ecco perché in questa nostra trasmissione giocano un ruolo fondamentale le vostre domande. Ad esse dedicheremo la seconda parte, quindi i 45 minuti successivi alla mia riflessione, e vi chiedo ecco di non aver paura di intervenire. Ogni domanda è sempre una ricchezza e aiuta ad approfondire sempre di più quella parola che insieme condividiamo. L'ultimo obiettivo è quello di far entrare in dialogo la parola di Dio con la nostra vita. Ecco, il dono dello Spirito è proprio quello di aiutarci a far passare la parola dalla testa al cuore, in modo che la parola possa diventare una lampada che guida i passi della nostra esistenza quotidiana. E più l'applicazione è concreta, più veramente la parola è compagna di viaggio. Non lasciamola negli spazi astratti, lontani, non richiudiamola negli spazi sacri delle nostre chiese, ma cerchiamo di portarla sempre con noi, in modo che la parola possa proprio contribuire a costruire la nostra vita. Bene. Detto questo, entriamo subito nell'ascolto del Vangelo di Marco. Vi invito, per chi è possibile, ad aprire il Vangelo o la Bibbia al capitolo 8 del Vangelo di Marco. Cominciamo a leggere i primi versetti, versetti dal 31 al 33 del capitolo 8. Lo leggiamo insieme. In quel tempo Gesù cominciò a insegnare loro: è necessario per il figlio dell'uomo soffrire molto, essere rigettato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire messo a morte e dopo tre giorni risuscitare. Egli annunciava apertamente la parola. Pietro allora, prendendolo in disparte, cominciò a sgridarlo. Egli però, voltandosi e guardando i suoi discepoli, sgridò Pietro dicendo: «Va dietro di me, Satana, perché i tuoi pensieri non sono quelli di Dio, ma quelli degli uomini». Ecco, la prima parte della nostra riflessione la voglio dedicare proprio a questi tre versetti. Ci soffermeremo su tre aspetti di questo testo. Prima di tutto la sottolineatura che Gesù fa, è necessario. Ci soffermeremo sul significato di questa espressione, di questa necessità. Il secondo aspetto è la frase che troviamo al versetto 32, egli annunciava apertamente la parola. Se voi avete sotto gli occhi l'edizione della Bibbia CEI, vedrete che la traduzione è un pochino diversa, poi cercheremo di giustificare questa traduzione. E il terzo aspetto è legato allo sgridare. Alla fine di questo brano non si capisce bene chi sgrida chi, nel senso che c'è Pietro che sgrida Gesù e Gesù che sgrida Pietro. Quindi bisogna un attimo mettersi in ascolto di ciò che ha prodotto questo sgridare tra le due persone. Cominciamo dal primo elemento. È necessario. Gesù, in un momento molto delicato, sappiamo che siamo in una città di confine tra il mondo pagano e il mondo giudaico. Gesù aveva posto la domanda sulla sua identità, c'erano state diverse risposte e Pietro lo aveva riconosciuto come il Messia, il Cristo. A questo punto ci viene detto che Gesù comincia a insegnare loro, quindi è praticamente l'inizio, il testo greco parla proprio di cominciò a insegnare loro, quindi è un pochino la pietra fondamentale di un insegnamento particolare che caratterizzerà tutti i capitoli che vanno dal versetto 31 fino alla fine del Vangelo. Quindi qual è la pietra fondamentale dell'insegnamento particolare che Gesù sta donando ai suoi discepoli? Il contenuto è che è necessario che il Figlio dell'uomo soffra molto. Quindi è curioso, in genere noi siamo abituati ad altre modalità pedagogiche. Il pedagogo in genere inizia dagli elementi più leggeri, dalle nozioni che magari entusiasmano Gesù. Gesù invece è arrivato a questo punto del suo percorso con i dodici e con i discepoli, con chi lo segue, inizia subito dall'elemento più duro. Cominciò a insegnare loro che è necessario, notate questa sottolineatura, il verbo utilizzato indica qualcosa che deve accadere, che non può essere messo da parte, è un elemento vitale, quindi è necessario per il Figlio dell'uomo e qua vengono indicate tre esperienze, la necessità della sofferenza, la necessità del disprezzo e l'ultimo elemento è la necessità della morte. Sono tre elementi di fronte ai quali ogni essere umano si trova ad essere disorientato. Per cui sono elementi che meritano alcune sottolineature. La sofferenza è accompagnata da un aggettivo da parte di Gesù. È necessario per il Figlio dell'uomo soffrire, ci viene detto, molto. Quindi non è una sofferenza generica, qualcosa che viene considerata come secondaria da mettere, ma qualcosa che caratterizza in modo forte l'esperienza del credente. Subito dopo viene aggiunto l'elemento del disprezzo e l'elemento del disprezzo è accompagnato a tre categorie di persone che sono l'aristocrazia laica, gli anziani, l'aristocrazia sacerdotale, i capi dei sacerdoti e l'aristocrazia letteraria, gli scribi. Sapete, gli scribi erano legati sia al mondo dell'aristocrazia laica sia al mondo dell'aristocrazia sacerdotale. Quindi il disprezzo viene da quelli che sono gli opinion leaders del primo secolo. Gesù sta praticamente insegnando ai suoi discepoli che si devono preparare non solo a soffrire molto, ma anche ad essere rigettati da quelli che costituiscono, che fanno opinione nel loro tempo, che sono a loro contemporanei. E poi aggiunge una terza esperienza, che è l'esperienza della morte. E qua viene utilizzato il verbo al passivo, cioè non è una morte naturale, ma è un essere messi a morte in modo violento da altri. E questa esperienza di morte è caratterizzata dal terzo giorno. Perché Gesù parla di venire messo a morte e solo dopo 3 giorni sperimentare la risurrezione. È chiaro, noi che leggiamo con il senno di poi, diciamo, si richiama il terzo giorno perché il terzo giorno effettivamente è quello che è collegato alla risurrezione. Ma come devono aver recepito queste parole i discepoli che di risurrezione non ne sapevano molto? Addirittura il testo ci dice che non capiscono quando Gesù parla di risurrezione. Nel primo secolo c'erano intere correnti che non credevano nemmeno al dato della risurrezione, quindi immaginate se riescono a capire questa cosa. Quindi cosa voleva dire Gesù con il terzo giorno? Perché c'è questa sottolineatura del dopo 3 giorni risorgere? Questa sottolineatura è importante perché Gesù sta praticamente dicendo ai discepoli che l'esperienza della morte non è un'esperienza immaginaria, cioè l'essere messo a morte è qualcosa che Gesù vivrà fino in fondo. Nella tradizione ebraica si riteneva che al terzo giorno il corpo cominciava ad essere decomposto, cioè la morte cominciava ad avere presa con tutte le sue forze sulla vita. Ora, dopo 3 giorni, dopo, in altre parole, essere stato in lotta con la morte, e questo ce lo dice il bellissimo inno della sequenza pasquale, morte e vita si sono affrontati in un prodigioso duello, il Signore della vita è risorto, eccetera. Morte e vita si sono affrontati in un prodigioso duello. Gesù fa capire ai discepoli che non si tratta solo di soffrire molto, di sperimentare il disprezzo, ma di entrare anche in quella lotta con la dinamica della morte che è necessaria perché la vita possa risplendere a pieno. Allora, capite molto bene che quello che Gesù presenta ai discepoli come l'inizio del suo insegnamento è qualcosa di molto delicato. Ecco, il cristiano, il discepolo di Gesù, deve mettere in conto questo. Siamo di fronte a delle espressioni che sono facili da dirsi, da spiegarsi, ma sono tutt'altra cosa quando si tratta di viverle. Qual è quella dimensione che noi in genere cerchiamo in tutti i modi di tenere lontano da noi? È la sofferenza. E quante volte paradossalmente la sofferenza diventa il luogo in cui noi mettiamo in dubbio la presenza di Dio. Ecco, qui Gesù sta parlando di qualcosa che sta proprio al lato opposto. La sofferenza non è qualcosa che deve portarci a mettere in dubbio la presenza di Dio, ma al contrario, è il luogo in cui Dio ci chiama al discepolato. E allora, mamma mia, siamo proprio di fronte a qualcosa di grande, di enorme, che ci vuole un salto nella fede a 360 gradi. Il secondo aspetto, vi dicevo che volevo sottolineare in questi 3 versetti, è ciò che viene detto al versetto 32. Io ho tradotto dicendo che egli annunciava apertamente la parola. Se voi avete il testo CEI tra le mani, cioè la versione liturgica di questo testo, notate che la traduzione è diversa. La traduzione è: Gesù faceva questo discorso apertamente. Tra il fare questo discorso apertamente e tradurre con Gesù annunciava apertamente la parola, le cose sono diverse. Dove sta la diversità? Nella versione della CEI sembra che quanto Gesù ha appena detto sia un discorso che Gesù sta tenendo. Nella versione più letterale che ho tentato di rendere nella mia versione, egli annunciava apertamente la parola, ci aiuta a capire invece il senso autentico di Luca, di Marco. Il senso autentico di Marco è quello di dire che quanto è stato appena detto, cioè questa triplice esperienza necessaria, che è quella della sofferenza, del disprezzo da parte di chi fa opinione nel tempo e della lotta con la morte, questa triplice esperienza fa parte dell'annuncio del Vangelo. Una delle prime cose che fanno parte dell'annuncio del Vangelo è proprio questa triplice esperienza. Il testo greco, per chi conosce un pochino il greco, dice così: «Kai parresia ton logon elalei». E con autorità annunciava la parola e apertamente annunciava la parola. L'annuncio è legato al mistero pasquale. Non c'è lieta notizia, buona novella, non c'è Vangelo se al suo cuore, al suo fulcro non c'è il mistero pasquale. Qui Marco si rivela veramente un grande discepolo dell'Apostolo Paolo. Per l'Apostolo Paolo il mistero pasquale è proprio il centro, il cuore, il fulcro del Vangelo. Non mi vanterò di nient'altro se non della croce di Cristo e di Cristo crocifisso. Il mistero della passione, morte e ovviamente della risurrezione di Gesù stanno al cuore del Vangelo cristiano e qui nel cuore del racconto, del suo racconto, Marco incastona questo mistero pasquale ponendolo al cuore dell'annuncio. L'annuncio di Cristo è un annuncio che ha a che fare con la sofferenza, con il disprezzo e con il mistero del terzo giorno, che è un mistero di lotta nel quale ovviamente la risurrezione poi si esprime. Del resto proviamo a pensare anche alla sapienza con cui la Chiesa traduce questo. In che modo la Chiesa nei secoli continua ad annunciare il mistero pasquale? Oltre che attraverso la predicazione, attraverso la parola che viene spezzata, attraverso i sacramenti, c'è la vita dei santi e dei beati. Nella vita dei santi e dei beati risplende questo stesso annuncio ed è sempre, fateci caso, è sempre un annuncio che ha a che fare con queste dimensioni, con la dimensione della sofferenza, con la dimensione dell'incomprensione spesso di chi fa opinione e con il mistero di una morte che si traduce in dono per gli altri. Ecco, lì noi, nelle figure dei santi e dei beati, abbiamo tutto questo. Pensiamo anche alla bellissima figura del beato Giovanni Paolo II. Nel beato Giovanni Paolo II non dobbiamo dimenticare che nel suo pontificato, soprattutto nei primi anni, non è che tutti l'hanno applaudito, adesso tutti lo applaudiscono, tutti mettono in evidenza i grandi aspetti della sua figura. C'è chi vorrebbe anche gettare qualche ombra su di lui, ma non ci riesce perché è talmente evidente il bene che lo Spirito ha fatto nella storia attraverso la figura di Giovanni Paolo II che è veramente difficile screditarlo. Ma se dovessimo tornare indietro e ripercorrere anno dopo anno il suo pontificato, ci accorgiamo che le cose andavano diversamente. Lui stesso è passato attraverso questa triplice necessità di cui si parlava prima. Ecco che di fronte a questo Pietro come reagisce? Ci viene detto che Pietro, prendendo Gesù in disparte, notate, Pietro assume l'atteggiamento di Gesù. Gesù, quando sono i momenti delicati, cosa ha fatto nei primi 8 capitoli? Prende i malati, prende i discepoli, li porta in disparte e dà loro un insegnamento particolare che questi devono mettersi bene in testa. Bene, Pietro, prendendo Gesù in disparte, cominciò a sgridarlo. Qua viene utilizzato un verbo che altrove viene utilizzato da Gesù nei confronti dei demoni. Sembra che Pietro quasi pensi che Gesù sia istigato da uno spirito nemico e vuole esorcizzarlo. Gesù cosa fa? Voltandosi e guardando i suoi discepoli, quindi quello che sta dicendo a Pietro non riguarda solo Pietro, ma riguarda tutti coloro che lo seguono, sgridò, stesso verbo, esorcizzò, potremmo quasi dire, esorcizzò Pietro dicendo: dietro di me, Satana, perché i tuoi pensieri non sono quelli di Dio, ma quelli degli uomini. Qua viene utilizzato il verbo più, io ho tradotto con i tuoi pensieri, però il Marco nel greco utilizza il verbo, cioè va dietro di me Satana perché il tuo ragionare non è il ragionare di Dio, ma è il ragionare degli uomini. E allora qui l'evangelista Marco ci dà un criterio per capire la diversità tra il ragionare di Dio e il ragionare degli uomini. Il ragionare degli uomini ci porta sempre a metterci davanti a Dio, a voler far dire a Dio quello che noi vogliamo, a voler essere noi a tracciare la strada è per lui. Il pensiero di Dio invece è quello che ci ricolloca nella nostra posizione, che è la posizione del discepolo, che è la posizione che ammette che le indicazioni che Gesù ci dà non sono facili da seguire, ma nonostante questo si consegna nelle sue mani, si consegna nelle mani di Dio. Ecco, il discepolato è questo, consegnarsi a una logica altra, anche nella difficoltà. Per i discepoli ci impiegheranno una vita a vivere questo. Quando penso all'Apostolo Paolo, ecco, scusate se faccio spesso esempi con l'Apostolo Paolo, ma essendo paolino è l'esperienza apostolica che ho approfondito magari di più, con cui mi sento più in sintonia. Ora, Paolo ci impiega una vita per imparare a consegnare se stesso, e questa consegna piena arriverà anche per lui solo al momento della morte. Anche lui resiste, anche lui batte i piedi in diversi momenti della sua esperienza, però non perde mai quella posizione. Pur facendo fatica, si colloca continuamente dietro Gesù, dietro il suo Signore, dietro il suo Maestro. Ogni esperienza di vita gli serve per ricollocarsi nella giusta posizione. Ed è quello che Gesù dice a Pietro guardando i discepoli, vale a dire dice a tutti noi, imparare ogni giorno a ritornare al nostro posto, a stare al nostro posto, e il nostro posto è di seguire il Maestro, perché lui possa veramente continuare a vivere e a crescere in noi. Vedete come tre versetti sono molto densi già di per sé. Ora facciamo un breve stacco musicale per interiorizzare ulteriormente quanto è emerso da questi tre versetti, poi continueremo con la seconda parte del discorso di Gesù. Dopo aver parlato a Pietro e ai discepoli, Gesù si rivolge a tutta la folla e aggiunge qualcosa di importante a quanto abbiamo appena detto. Bene, continuiamo nella nostra riflessione leggendo la continuazione del racconto marciano, vale a dire i versetti da 34 fino al versetto 1 del capitolo 9, quindi 8:34-9:1. Convocando la folla insieme ai suoi discepoli, Gesù disse loro: se qualcuno vuole seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la propria croce e mi segua. Chi infatti vorrà salvare la propria vita la perderà. Chi invece perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. A che giova infatti all'uomo conquistare il mondo intero se poi perde la propria vita? O che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? Se uno infatti si vergognerà di me e delle mie parole, in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Diceva loro: in verità vi dico, ci sono alcuni qui presenti che non moriranno prima di aver visto il regno di Dio venire con potenza. Ecco, nella seconda parte Gesù continua il discorso che ha tenuto ai discepoli e a Pietro, solo che allarga il raggio dei destinatari. Ci viene detto che convocando la folla, quindi accanto ai discepoli convoca anche la folla, insieme ai suoi discepoli disse loro. E qua torna una sottolineatura che era già stata fatta ai discepoli. Ci viene detto che Gesù alla folla dei discepoli dice: se qualcuno vuole seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la propria croce e mi segua. Anche qua è interessante notare che l'evangelista, e quindi Gesù, di cui vengono riportate le parole, pone enfasi su un aspetto. Se noi dovessimo tradurre alla lettera il testo greco antico, dovremmo tradurre: se qualcuno vuole seguirmi dietro, rinneghi se stesso, eccetera. Cioè, ancora una volta c'è la sottolineatura dello stare dietro Gesù, quello che Pietro non era stato in grado di fare. Come mai c'è tutta questa sottolineatura da parte dell'evangelista? Abbiamo cercato prima di illustrarlo, però lo possiamo illustrare ulteriormente facendo alcuni esempi. Tra gli esempi più significativi di questa modalità di sequela, noi possiamo attingere ad alcune figure, l'esperienza di alcune personalità dell'Antico Testamento. C'è un brano molto bello della tradizione rabbinica che concerne la figura di Noè. Noè, sapete, vive in un momento molto drammatico della storia antica, ricostruita a partire dai miti, rinarrati in modo molto diverso dalla tradizione biblica. Vive in un momento molto delicato, che è quello della terra che si riempie di corruzione. Il capitolo 9 del libro della Genesi ci dice che di fronte a tanta corruzione prodotta sulla terra, tra l'altro causata da persone che non sanno stare al loro posto e che vogliono diventare dei giganti, degli eroi, delle persone famose su tutta la faccia della terra, quindi torna il tema del mettersi, del voler mettersi davanti a Dio, Dio cosa fa? Dio decide di distruggere l'intera umanità. Il testo però ci dice che prima di fare questo si affaccia dal cielo. E cosa succede? Che affacciandosi dal cielo si accorge che c'è una persona, una sola, un giusto, che, dice il testo, gli cammina dietro. Quindi questa persona che cammina dietro a Dio, che cammina dietro i suoi comandamenti, che gli sta in un certo senso attaccato, impedisce a Dio di realizzare il suo piano. In altre parole, il mondo non sarà distrutto, ma c'è una sorta di piccolo resto che, entrando nell'arca che Dio ordinerà di costruire, permette non solo al mondo di rinascere, ma al progetto originario di Dio di non essere interrotto. E questa è una cosa grandiosa, cioè Dio parte con l'idea di fare una nuova creazione. Ecco, una sola persona che cammina dietro a Lui permette di evitare questo. Non si tratta di partire con una nuova creazione, ma si tratta di ridare slancio alla creazione originaria. E visto che c'è una sola persona che cammina dietro di Lui, questo è possibile. E allora, grazie a Noè, viene costruita l'arca dove viene custodito il piccolo resto di tutta la creazione, dell'umanità e di tutta la creazione. Ed è molto significativo anche il fatto che questo resto che viene custodito nell'arca è caratterizzato da tutta una serie di coppie. Provate a andare a contare chi sono gli uomini e le donne che entrano nell'arca, chi sono quelle porzioni di creazione che entrano nell'arca. Sono tutte coppie. È Noè con la sua moglie, sono i suoi tre figli con le loro mogli e sono le coppie al maschile e al femminile di ogni realtà creata. Quasi a dire la relazione, dove si impara ognuno a stare al suo posto, nella complementarietà, dove le differenze si completano, è ciò che permette alla creazione di ritrovare il suo slancio e di rispondere a quello che era il disegno originario di Dio. E per far questo basta una sola persona che cammina dietro a Dio. Ecco, il tema del camminare dietro tornerà più avanti nella figura di Abramo. Quando Abramo viene invitato a lasciare la sua terra, la sua casa, tutte le cose che lui si è procurato nella terra dell'idolatria, Dio gli chiederà di va di uscire da questa terra e di camminare dietro a lui. E anche qua è molto bello notare come per Abramo saranno necessari 25 anni per capire cosa significa camminare dietro a lui, perché Dio gli fa due promesse, quello della discendenza e quello della terra. Ma Abramo è sempre davanti alla tentazione di voler realizzare le promesse come dice lui, ponendosi lui davanti a Dio. Quando ad esempio si porta con sé Lot, che era figlio di suo fratello, figlio che era rimasto tra l'altro orfano, Abramo se lo porta con sé. Non è che se lo porta con sé perché Lot non ha più suo padre, se lo porta con sé perché sa di essere sterile, sa che sua moglie non gli può dare nessun figlio. E allora dice, beh, con Lot la promessa che Dio mi ha fatto avrà sicuramente una sua concretizzazione. Però vedete, è una soluzione che si è dato lui, che Dio non gli ha indicato. E allora Dio permetterà che Lot e Abramo si dividano ed Abramo si ritroverà con la promessa sospesa. E subito notiamo che Abramo trova subito un altro stratagemma, quello di adottare un suo servo Eliezer di Damasco. E anche lì Dio dovrà intervenire e dire no, ma non è Eliezer di Damasco, la promessa della discendenza te l'ho assicurata io, sarà uno nato da te, il tuo discendente. E allora Abramo, che di creatività ne aveva molta, accetta subito un altro suggerimento. Uno nato da me vuol dire che era uno che nasceva dal suo stesso seme. E allora, visto che la moglie è sterile, si unisce alla schiava della moglie, perché la tradizione del tempo riteneva che in casi come questo la schiava poteva dare un figlio, e quel figlio sarebbe stato considerato non figlio della schiava, ma figlio della moglie sterile. Ma anche in questo caso sappiamo che la storia andrà diversamente e si creerà addirittura una tensione nella famiglia di Abramo e Ismaele dovrà essere messo nuovamente da parte finché dopo 25 anni nascerà Isacco. Ecco, ma prima di abbandonarsi a questa logica, quanta strada Abramo ha dovuto fare. E lo stesso avverrà per Mosè. Altra figura dell'Antico Testamento che vive la medesima esperienza. Mosè che è chiamato a stare davanti a tutto il popolo, ma a stare dietro la colonna di fuoco di Dio. Cioè, lui sì è il leader del popolo, ma è il portavoce di Dio e quindi lui deve stare dietro Dio. Ed c'è un momento molto bello della storia di Mosè, quando Mosè, come prova che viene confermato nella sua vocazione, cosa fa? Chiede a Dio di poterlo vedere. Sapete, vedere una persona significa in qualche modo possederla. E Dio gli tira uno scherzetto, gli fa uno scherzetto, cioè gli dice, io ti confermo la tua vocazione, ti do il permesso di vedermi, ma come dico io? E cosa farà? Sull'Oreb metterà Mosè in una fessura della roccia, in una caverna, gli coprirà il volto con la mano, Dio passerà e gli toglierà la mano dagli occhi solo perché Mosè lo veda Dio dalle spalle. E qual è la posizione di vedere Dio dalle spalle se non di ricollocarsi ancora una volta dietro di lui? Quindi vedete quanto questa sottolineatura che Gesù fa ai discepoli, che allarga all'intera folla di seguirlo stando dietro, praticamente colloca i discepoli e la folla nella posizione delle grandi figure dell'Antico Testamento. Noè, Abramo, Mosè, e potremmo continuare ancora con altre figure, pensate allo stesso Elia. Elia vivrà un'esperienza molto simile a Mosè. Tutti devono imparare a stare dietro, e stare dietro significa rinunciare, rinnegare se stesso, cioè rinunciare al proprio io che vuole sempre acquisire per assumere un'altra dimensione. E qui entriamo nella seconda sottolineatura di questo brano. Gesù chiede ai discepoli di fare un'esperienza del no e un'esperienza del sì. La sequela di Gesù, che è una sequela che ci pone nella posizione di stare dietro di lui, È una posizione che chiede la capacità di dire no ad alcune cose e sì ad altre. Questo è importante saperlo. La sequela di Gesù non è solo la sequela del no, la sequela del rinnegare se stesso, no, è anche la sequela del sì. E quel sì diventa il sì alla dimensione della croce. In questo senso potremmo dire, potremmo ripercorrere tutti gli aspetti in cui Gesù si differenziava dai rabbini del tempo, dai maestri del tempo. Li avevamo già evidenziati questi aspetti, però ci fa bene riprenderli perché ci fa capire come in tutti gli elementi della sequela di Gesù c'è una parte che è legata al no e una parte che è legata al sì. C'è un no da dire e un sì da accogliere. Gesù si differenzia dai rabbi del tempo da diversi punti di vista. Il primo aspetto è che in Gesù non c'è un numero chiuso. I rabbini del tempo avevano un numero chiuso nelle sue scuole, nelle loro scuole. Gesù invece si rivolge a tutti. Ci sono i dodici, ci sono i discepoli, ci sono le folle. Cerchi sempre più larghi. Quindi c'è un no da accogliere, cioè il no al numero chiuso, e c'è un sì da dire, che è il sì dell'accoglienza. Gesù è esigente, nella sequela, richiede una radicalità che i rabbi del tempo non chiedevano. I rabbi del tempo non chiedevano degli spostamenti continui che evocavano l'allontanamento praticamente dalle loro famiglie. Gesù invece chiede questo. Quindi Gesù chiede un no, il no allo stare nello stesso posto, il no ad un attaccamento che non permette di rendersi disponibili al 100% per lui, e nello stesso tempo chiede un sì per camminare con lui. E allora vediamo come i dodici, all'interno dei dodici, il modo di dire questo sì è il più diversificato. C'è chi lascia in tutto la sua terra e la sua famiglia, c'è chi invece, come ad esempio i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, si sposta con la sua famiglia, perché la famiglia è convinta che la scelta di qualcuno, di uno dei suoi membri, sia quella corretta. Ecco, notiamo proprio il caso di Giacomo e Giovanni, ci viene menzionata la presenza della madre nel gruppo dei discepoli di Gesù, una madre che sembra tra l'altro voler far fare a Gesù quello che vuole lei per i figli, e anche qui Gesù dovrà intervenire mettendola nella posizione giusta. Un altro aspetto è che alla scuola di Gesù non si riceve un diploma. Mentre i rabbi del tempo a un certo punto terminavano il loro insegnamento e i loro discepoli divenivano a loro volta rappresentanti della scuola o fondavano scuole a loro volta diventando capostipiti di un pensiero forte, nel caso di Gesù questo non succede. La scuola di Gesù dura tutta la vita. Il maestro è uno solo, è lui, e non c'è nessun diploma che viene dato, perché si resta discepoli a vita. Questo però non significa che si può saltare l'esame. Con Gesù c'è un esame da dare che è molto diverso da quello dei rabbi del tempo. I rabbi del tempo davano l'esame delle conoscenze. Gesù chiede l'esame della vita. E l'esame della vita è quello che stiamo commentando in questi versetti, è l'esame della croce. In altre parole, alla scuola di Gesù non si sale i gradini non si salgono, non si sale nelle posizioni, non si sale nelle lodi che gli altri possono dire dicendo, mamma mia, un'altra laurea. No, alla scuola di Gesù si scende. La scuola di Gesù è la scuola della kenosi, dove le lauree possono anche essere di ostacolo, perché possono impedire quella capacità di spogliazione e di servizio che è richiesto per entrare nella logica di Gesù. E allora anche qui c'è un no da dire, il no ai gradini che si salgono, e c'è un sì da dire, il sì della volontà a scendere. E la discesa è l'arte della consegna di sé, quella consegna di sé che si esprimerà in modo forte nella logica del pane spezzato. Un altro aspetto sempre che differenzia Gesù come maestro dai maestri del tempo è il fatto che Gesù non ha un luogo, non ha una scuola, ma la sua scuola diventano le esperienze, l'accoglienza e i contrasti che riceve, le persone che incontra, ciò che vive nel quotidiano, ogni aspetto del quotidiano diventa elemento attorno al quale Gesù costruisce la sua formazione ai discepoli. Quindi quando noi leggiamo il commento di Gesù che dice: se uno vuole seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la propria croce e mi segua, dietro questa frase ci sono tutti questi elementi che differenziano la scuola, così come viene impostata da Gesù, da quella degli altri rabbi del tempo. E vorrei fare ancora una sottolineatura che prima di chiudere e di lasciare a voi la parola. Ed è un aspetto che noi troviamo più volte nel momento in cui Gesù cerca di illustrare quella che è la sequela. Ed è praticamente il duplice collegamento che Gesù fa tra le sue parole e la sua vita. Al versetto 35 ci veniva detto che Gesù dice alle folle e ai discepoli: chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi invece perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Più avanti al versetto 38 aggiunge: se uno infatti si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria con gli angeli santi. Vedete, per due volte c'è questa sottolineatura: per causa mia e del Vangelo si vergognerà di me e delle mie parole. È un po' come se Gesù stesse dicendo a coloro che lo seguono che non basta ascoltare la sua parola, non basta il Vangelo, non bastano le sue parole, bisogna tenere presente la sua vita. Per causa mia e del Vangelo si vergognerà di me e delle mie parole, cioè prima delle parole, prima del Vangelo come un racconto, come un insieme di testimonianze, c'è la vita di Gesù. È questo, non basta mettersi alla sequela di un insegnamento, bisogna mettersi dietro, collocarsi dietro la vita stessa di Gesù. E questo per noi è importante perché ci ricorda che per noi cristiani la Bibbia, per quanto importante, non è la parola di Dio. Sembra paradossale quello che vi sto dicendo, no? Ma la Bibbia per noi cristiani è una parola di Dio. La Bibbia è un testo scritto nel quale è racchiusa l'esperienza di tutto un popolo, la storia della salvezza. Però i documenti della Chiesa ci ricordano che la parola di Dio non può essere identificata con la Bibbia. Noi non siamo una religione del libro. Questo viene illustrato in modo stupendo nell'esortazione apostolica post-sinodale uscita l'anno scorso, Verbum Domini, dove fin dall'inizio di questa esortazione, vale a dire nel numero 6-7 di questa esortazione, ci viene ricordato che la parola di Dio è un insieme di costellazioni che vanno colte nella loro complementarità. Il primo elemento attraverso il quale ci parla Dio è il libro della natura, la creazione. Il secondo elemento è la storia della salvezza, che ovviamente è raccolta nelle Sacre Scritture. Poi c'è la predicazione, l'annuncio degli apostoli. Ma cosa gli apostoli annunciano? La vita di Gesù Cristo, parola fatta carne. Poi c'è la tradizione viva della Chiesa e quindi la Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento. Tutto questo insieme costituisce la parola di Dio. Quindi dobbiamo sempre vigilare molto per non racchiudere, voler racchiudere tutta la nostra esperienza di discepolato cristiano nella Bibbia. La Bibbia è importantissima, però non basta. Il testo, sempre l'esortazione Verbum Domini, sottolinea, no? La fede cristiana non è una religione del libro. Il cristianesimo è la religione della parola di Dio, non di una parola però scritta e muta, ma nel Verbo incarnato e vivente. Questo Gesù lo insegnava proprio ai suoi discepoli, alle folle, quando diceva loro che la sequela ha a che fare con Lui e il Vangelo, con Lui e le sue parole. E questa distinzione è voluta da parte dell'Evangelista di Gesù. Non bisogna soffermarsi solo sulle sue parole, ma è la sua vita che deve tornare e trovare spazio in noi. E nel suo insegnamento alle folle Gesù termina con quel versetto, il versetto 1 del capitolo 9, dove dice: ci sono alcuni qui presenti che non moriranno prima di aver visto il regno di Dio venire con potenza. E sarà così. Molti dei suoi discepoli stanno già constatando la potenza del regno che agisce nel modo in cui Gesù insegna, che agisce attraverso i miracoli e che agirà in modo stupendo nel grande mistero pasquale. Ecco, anche questa sera l'Evangelista Marco ci ha presi per mano per aiutarci a capire cosa significa essere discepoli, cosa significa stare dietro a Gesù. Ci sono però ancora tante cose da approfondire, da chiarire. Ecco perché è importante ora dare la parola a voi, dare la parola alle vostre domande, perché anche queste possano essere utili per continuare ad approfondire questa pagina del Vangelo che abbiamo cercato di commentare insieme. Lasciamo un altro stacco musicale mentre giungono le telefonate, che ci sarà di aiuto anche per interiorizzare quanto ci siamo detti. Pronto?
La ringrazio padre per questa sua spiegazione della parola che è sempre così molto arricchente. Volevo così fare una sottolineatura, un richiamo a un versetto che ha letto, e quello in cui Gesù parla proprio della annuncia il tipo di morte che l'avrebbe, a cui era destinato, insomma, quando dice chi vuol venire dietro a me prende la sua croce e mi segua. Non so quanto gli apostoli in quel momento, i discepoli, abbiano potuto capire, perché mi sembra, per quel poco che conosco io, che fino ad allora non avesse mai nominato Gesù il tipo di morte preciso, per cui è stato proprio un momento profetico questo, che gli apostoli avranno compreso molto più tardi, e ha servito anche questa frase per rinsaldarli nella loro fede verso Gesù, e anche per far comprendere ancora meglio il tipo di insegnamento proprio di Gesù. Perché mi sembra che noi, quando leggiamo questa frase, sia una cosa un po' scontata, perché sappiamo già la fine della storia, però per i discepoli in quel momento deve aver avuto così una risonanza diversa. Certo. Forse non badarono molto bene a proprio quello che diceva Gesù, perché sappiamo benissimo che il supplizio della croce era una cosa talmente ignominiosa che difficilmente si sarebbero aspettati, penso, che Gesù sarebbe morto in quel modo. Per cui penso che anche questo sarà proprio servito per gli apostoli per rinforzare la loro fede e capire meglio il tipo di sequela alla quale li chiamava Gesù.
Certo. Allora, la ringrazio di questo suo intervento, perché effettivamente è importante e prezioso alla nostra trasmissione. Il tema della croce. Effettivamente in questo brano Gesù tratta in modo diretto, chiama per nome quello che lo sta attendendo. quando dice: se qualcuno vuole seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la propria croce e mi segua. Sicuramente quando Gesù ha pronunciato queste parole, gli ascoltatori hanno provato un moto di scandalo. Teniamo presente che Gesù fa questo discorso subito dopo aver sgridato Pietro guardando i discepoli e aver convocato la folla insieme sempre ai discepoli con decisione. Mette tutti di fronte a un'immagine che era un'immagine non solo ignominiosa ma scandalosa, e non solo, era un'immagine anche conosciuta nell'epoca. I governanti praticavano questo supplizio nella zona della Giudea e di Gerusalemme in modo a volte così assurdo che tutto un immaginario era rimasto nel cuore anche della gente. Una cinquantina di anni prima era successo che una serie, adesso il numero preciso non ce l'ho sotto mano perché non ho qua i documenti con me, ma numerosi farisei che avevano osato ribellarsi al governatore dell'epoca erano stati catturati, messi in croce e fatti morire in croce tra atroci supplizi davanti ai loro familiari, a loro volta seviziati e uccisi. Quindi immaginate, era il modo più ignominioso di fronte al quale porre la gente. Tra l'altro l'Evangelista Marco, tra i quattro Vangeli, è quello che sottolinea di più la tematica della croce. Una prova anche che il tema della croce provava scandalo, provocava imbarazzo. Noi lo notiamo quando mettiamo a confronto le narrazioni dei Vangeli. C'è uno studioso canadese, Michel Gourg, che ha fatto tutto uno studio attento su il modo in cui il tema della croce viene trattato nelle diverse narrazioni dei Vangeli, e lui ha dimostrato come, se noi mettiamo Marco, che è considerato il più antico Vangelo, accanto a Luca e a Matteo, notiamo subito che gli evangelisti successivi hanno tentato attraverso dei giri di parole di evitare il tema della croce, crocifiggere, crocifisso, cioè di evitare queste parole. E quello che le ha evitate più di tutti è stato Luca. Laddove Marco pone questi termini, Luca, partendo dal racconto di Marco, cerca di evitare questi termini, proprio perché questi termini suscitavano scandalo, suscitavano ignominia, suscitavano disprezzo. San Paolo stesso ce lo dice: scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Per cui effettivamente qua Gesù utilizza un'immagine forte che provoca sconcerto in coloro che lo seguono. E siamo, come sottolineavo prima, all'inizio del suo insegnamento. Ovviamente noi quando leggiamo i testi del Vangelo ci dobbiamo sempre porre davanti a un triplice livello di lettura, se volete, no? Il primo livello è quello che lega Gesù ai discepoli, come i discepoli possono aver assunto, possono avere preso questa parola che Gesù ha rivolto loro all'inizio del suo insegnamento. Un secondo livello è quello della comunità, la comunità cristiana. Come la comunità cristiana che leggeva questo Vangelo riceveva questo insegnamento? È ovvio che è un modo totalmente diverso di riceverlo, perché la comunità cristiana ha già ricevuto un annuncio in cui la parola della croce non è una parola fine a se stessa, ma sfocia nella risurrezione. La comunità cristiana sa già che cos'è la risurrezione, perché fa parte dell'annuncio che ha ricevuto. E poi c'è un terzo livello ancora, che è come tutto questo è stato recepito lungo la tradizione ed è giunto fino a noi. È ovvio che quest'ultimo bagaglio dà ancora una sfumatura diversa, fino a diventare, come diceva la nostra ascoltatrice, a volte scontato. Cioè, noi ogni giorno ci facciamo il segno della croce, chissà quante volte, senza renderci conto del forte impegno che questo gesto richiede, cioè fare il segno della croce vuol dire far entrare nella mente, nel cuore, nelle azioni, i tre punti che noi tocchiamo, cioè la testa, il cuore e le spalle, la logica di Dio, che è questa logica del rinnegare noi stessi. E quanto questo è impegnativo. Ecco, Marco ha il coraggio di metterlo di fronte con tutto lo scalpore che ciò può suscitare a quelli che leggono il suo Vangelo, che appartengono già alla seconda generazione, ma fa gustare a questa seconda generazione, alla generazione dei cristiani, lo scalpore che i primi discepoli hanno provato e anche il coraggio che hanno avuto nel continuare il cammino della sequela nonostante tutto. Grazie di cuore alla nostra ascoltatrice. Pronto?
Sono Donato da Lecce.
Sì, mi dica, Donato.
La ringrazio per la sua interessante catechesi. Vorrei sottolineare una frase molto importante che lei ha detto riguardo al vero discepolato che si incontra nella sofferenza, quindi mi ha colpito molto questo, perché io dopo tanti anni di cammino mi sono reso conto cosa significa davvero rinnegare se stessi, perché io non lo avevo capito al 100%. E ho capito che non si può seguire Gesù e nello stesso tempo poi convivere con dei peccati, con dei vizi e non estirparli alla radice. Per cui dopo tanti anni in cui io, devo dire la verità, non sono stato fedele al compito a cui Dio mi chiamava, o ritengo di essere stato tale, allora ho avuto una sberla per cui il Signore mi ha fatto capire anche attraverso delle sofferenze e cosa significa davvero portare la croce. Io sono un insegnante di religione, ma mi sono impegnato anche nella catechesi, ma ora sto affrontando questo cammino di risalita perché voglio veramente essere coerente con quello che io annuncio. E quindi, ecco, in che modo adesso, vorrei sapere da lei, Don Giacomo, Dio può in un certo senso recuperare quel progetto della mia vita che magari lui aveva stabilito per me, ma io con i miei, diciamo, con la mancata corrispondenza, certe grazie, ho ritardato o addirittura impedito. Cioè, come il mio discepolato ora si può esprimere?
Certo. Allora, ti ringrazio, Donato, di questo intervento che mette così, condivide con tutti i nostri ascoltatori un'esperienza personale. Ogni esperienza personale è sempre delicata, quindi grazie per averla condivisa con noi. Ovviamente non è che ci sono delle ricette preconfezionate, non voglio dare assolutamente l'idea, no, di dare delle ricette preconfezionate, ma vorrei evidenziare solo, ecco, alcune cose. La prima è che a volte anche ciò che è l'esperienza, se vuoi, negativa che noi possiamo fare, l'incorrispondenza alla grazia, nel momento in cui apriamo gli occhi e lo Spirito che ci ama continuamente ci mette nelle occasioni di aprire gli occhi, nel momento in cui noi apriamo gli occhi e riconosciamo con umiltà di avere sbagliato strada, ecco, la strada sbagliata che abbiamo percorso diventa uno strumento nelle nostre mani per la nostra crescita. Si trasforma in qualcosa che non ostacola, ma favorisce la nostra crescita. L'importante è avere quell'umiltà, l'umiltà di riconoscere di aver sbagliato, di ripercorrere i passi dei nostri errori e di imparare da quello. E qua mi aggancio alla pagina che mi ha fatto molto riflettere ieri, no, del Vangelo di ieri, è quella parabola della zizzania, o meglio, la parabola del buon seme della zizzania, no? Dove i figli del regno a un certo punto si presentano dicendo: ma chi ha seminato questa zizzania? Permettici di strapparla, di toglierla via. E Gesù dice, cioè il soggetto della parabola dice: lasciatela stare, perché non avvenga che, volendo strappare la zizzania, portiate via anche il seme buono. Allora, ieri mi sono molto chiesto, mentre pregavo, dicevo: ma com'è che Gesù non vuole che sia estirpato la zizzania subito e vuole che questo mistero, no, della zizzania sia lasciato agli angeli che un giorno verranno per la mietitura. E probabilmente proprio per questo, perché nella nostra vita, la nostra vita sarà sempre una lotta, dal primo giorno alla fine. Dal primo giorno alla fine noi dovremo lottare con il nostro io, e non solo con il nostro io, con magari degli aspetti che consideriamo negativi o che sono oggettivamente negativi delle persone che ci stanno attorno, e saremo sempre tentati di voler strappare via tutto questo. Ma il Signore non ci chiede di strappare, ci chiede di lottare con il nostro io, di lottare con tutto questo. È un po' come la preghiera che a un certo punto fa Paolo, no? In quella famosa spina nella carne che molti ritengono essere proprio i suoi avversari nella predicazione. Lui avrebbe voluto che i suoi avversari, coloro che portavano zizzania nelle comunità, fossero allontanati, che il Signore lo liberasse da questo che indeboliva il suo annuncio. E il Signore gli dice: ti basta la mia grazia, la mia forza si manifesta nella tua debolezza. Ecco allora che la via migliore per recuperare, si può dire, è proprio quello di imparare dall'errore e mantenere questo atteggiamento che tu già hai donato, che è quello della consegna di sé. Noi coltiviamo la consegna di noi stessi quando ogni giorno riserviamo uno spazio all'ascolto della parola e all'ascolto di Dio, quando ogni giorno riusciamo a ritagliarci uno spazio di silenzio noi soli con Dio. Quando noi garantiamo questo, si può dire che siamo padroni tra virgolette con la P minuscola, nel senso che siamo soggetti corresponsabili insieme a Dio della vocazione che Lui ci ha affidato e che dobbiamo portare a compimento. Tu, Donato, hai una stupenda vocazione, essere insegnante di religione, e quindi riuscire a far passare non solo delle nozioni, ma l'esperienza che sta dietro l'esperienza religiosa, soprattutto l'esperienza religiosa cristiana, ma che traspare già anche nelle altre religioni, far capire come Dio passa nella storia di ognuno. Ecco allora che la via della risalita, come un pochino cercavo di illustrare nell'esposizione, sarà alla fine la via della discesa. Dio non ci chiede di salire sudando una lunga scala per arrivare a chissà quale obiettivo. Dio ci chiede di scendere dentro noi stessi, scendere dentro la sua esperienza, per permettere a Lui di diventare colui che veramente guida la nostra vita, mollando quelle tante cose a cui restiamo attaccati lungo il cammino, volendo trascinarci tutto dietro. No, si tratta invece di adagio adagio lasciare un po' di cose per volta, per essere sempre più liberi di essere Suoi discepoli e di camminare insieme a Lui. Ancora grazie, Donato, per questo tuo intervento, e spero attraverso questa risposta di aver potuto contribuire a dare qualche piccola luce al tuo cammino. Grazie.
Pronto?
Pronto, sì, con chi parlo?
Parlo dalla Sardegna.
Perfetto.
Allora, lei ha detto che Gesù ha spiegato apertamente la parola ai suoi discepoli e che lui appunto ha detto loro che doveva soffrire molto, morire e poi risuscitare dopo 3 giorni. Come mai non hanno capito il concetto? Eppure con Gesù sono rimasti circa 3 anni, erano sempre con lui durante la sua vita pubblica.
Certo,
lei ha detto che le sue vie non sono le nostre vie, i nostri pensieri non sono i nostri pensieri, ma il Vangelo, come sappiamo, è controcorrente, anche oggi, come allora. E, purtroppo, anche oggi è così. Tante volte io, all'uscita della messa, ho sentito persone dire: sono stato, oppure sono stato attenta o attento alle letture, all'omelia, ma non ho capito niente. Poi lei ha parlato di Noè e della corruzione di quella generazione, per cui Dio ha mandato il diluvio. E il mondo di oggi non è corrotto? Pensiamo ad alcuni pastori, e sarà addirittura proprio Pietro, questo lo disse 2 anni fa nell'omelia di San Pietro e Paolo, Benedetto XVI, e sarà proprio Pietro a dire: i pastori devono farsi modello del gregge. La ringrazio e l'ascolto per radio. Buonasera.
Grazie anche a questa nostra amica della Sardegna che ha posto anche qua delle domande che ci aiutano a scavare ulteriormente il nostro testo. Prima di tutto la nostra amica tocca un aspetto chiave della descrizione del discepolato nel secondo Vangelo. Sapete, Marco tra i 4 Vangeli è uno dei, sicuramente è quello, ecco, che tocca sul vivo le debolezze dei discepoli. E uno degli elementi di questa debolezza è l'incomprensione. Ciò che caratterizza i discepoli dall'inizio alla fine è l'incomprensione. I discepoli non capiscono quello che Gesù vuole dire loro. E fino alla fine non capiranno, perché anche nel momento chiave del Getsemani, quando Gesù chiede ai 3 che gli sono stati più vicini, che hanno visto l'esperienza della risurrezione di alcune figure lungo la narrazione, questi non saranno in grado di vegliare con lui, anzi fuggono, uno tradisce, uno rinnega. Quindi notiamo che l'incomprensione è un elemento forte del discepolato. Nonostante questo, quando l'incomprensione riesce comunque a passare attraverso l'esperienza del mistero pasquale, il mistero pasquale plasma, e quindi nonostante questo i 12 diventeranno i primi testimoni della risurrezione. Cosa voglio dire con questo? Che l'incomprensione fa parte del dinamismo della fede del discepolato. Se noi pretendessimo di aver capito tutto, non saremmo sulla strada giusta. Il mistero con cui abbiamo a che fare è un mistero talmente altro che non può non sollevare domande. La domanda, l'incertezza, il dubbio fanno parte del cammino di fede di un cristiano. E questo è un elemento che Marco sottolinea molto. I discepoli devono prendere coscienza di questo. Il fatto è che loro sono convinti di capire tutto, e questo è il loro problema. Ed è un tema questo che sarà ripreso anche nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù si presenta come luce del mondo e dirà alle autorità religiose: la vostra cecità è il fatto che voi pensate di vedere bene e non riconoscete che ci sono degli angoli dell'esperienza vostra in cui anche voi non vedete. Lì sta la vostra cecità, quando si pretende di vedere. Poi la nostra amica ha fatto un esempio concreto, lei dice, quindi adesso mi sposto dalla narrazione all'esempio concreto, diceva, mi è capitato alcuna gente esce di chiesa, ho ascoltato le letture e non ho capito niente. Allora, questo non ho capito niente, noi lo possiamo interpretare in 2 modi. Il primo modo, non hanno capito niente perché la persona deputata a spezzare la parola non l'ha spezzata adeguatamente. E allora questo deve tradursi in un mea culpa di noi pastori, di noi celebranti, e metto anche me in questo. Perché succede spesso così, se noi per primi non sentiamo la vitalità della scrittura, ma è ovvio che non sappiamo spezzarla. Perché? Perché non basta leggere un testo di commento. Per commentare la parola è vita, bisogna coinvolgere anche la gestualità, il tono della voce, ma non come tecniche, come cose spontanee, la semplicità del linguaggio, la vitalità di questa parola. Quindi da una parte siamo noi che dobbiamo fare un mea culpa, ma può darsi anche che il non aver capito niente significa anche che non si capisce niente perché non si ha dimestichezza con quella parola. E allora qui penso che non sono solo i pastori a dover fare un mea culpa, ma la comunità cristiana. Siamo troppo abituati a lasciarci imboccare sempre dagli altri. È vero, nel nostro cammino di fede è importante la parola del pastore perché è quella che ci stimola, ma dobbiamo mettere anche noi la nostra parte. E allora vedete tutto il servizio anche che ad esempio Radio Maria fa, che le case editrici fanno. Io svolgo il mio apostolato presso le Edizioni San Paolo, è una casa editrice. È ovvio che il nostro obiettivo è spezzare la parola e anche cercare di portare i valori cristiani attraverso il mondo della cultura, affrontando tutti i temi dell'uomo di oggi. Questo dico, ognuno di noi ha anche il dovere di rendersi familiare con la parola di Dio, e questo è un altro tema che Benedetto XVI sottolineava molto. Poi fa l'esempio di Noè, la nostra ascoltatrice faceva l'esempio di Noè, e mi permetto di rispondere all'esempio che lei diceva, anche il mondo di oggi è corrotto. Vorrei rispondere con un racconto ebraico contemporaneo, che proprio riflettendo sulla storia di Noè racconta così. Il Signore parlò a Noè e gli disse: Noè, tra 6 mesi manderò la pioggia, finché il mondo intero sarà coperto dall'acqua e tutte le vostre malvagità saranno distrutte. Ma voglio salvare alcune persone buone e 2 esemplari di ogni essere vivente sul pianeta. Per favore, costruiscimi un'arca. Trascorsi 6 mesi, il cielo cominciò a rannuvolarsi e incominciò a cadere la pioggia. Il Signore guardò giù e vide Noè che piangeva seduto in giardino, ma non c'era l'arca. Noè, gridò il Signore, dov'è la mia arca? Signore, perdonami, implorò Noè. Ho fatto del mio meglio, ma ho avuto un sacco di difficoltà. Prima di tutto ho dovuto procurarmi un permesso per la costruzione dell'arca, ma i tuoi progetti non erano a norma. Poi i vicini si sono lamentati dicendo che violavo le ordinanze di quartiere e dovevo farmi dare i permessi. Poi ho avuto problemi a tagliare legna sufficiente per l'arca per via del divieto di abbattere gli alberi. E adesso, quando finalmente ho cominciato a raccogliere gli animali, sono stato denunciato da un gruppo di animalisti che protestano perché mi porto solo 2 esemplari di ogni tipo. Non credo di riuscire a finire l'arca, mi devi dare almeno 5 anni. Di fronte a ciò, il cielo si rischiarò, il sole cominciò a splendere e un arcobaleno tese il suo arco nel cielo. Noè guardò su e sorrise e disse a Dio: Signore, vuol dire che non distruggerai più il mondo? Chiese pieno di speranza. Dio rispose: Sì, Noè, perché a distruggerlo ci ha già pensato il vostro governo. Perché ho raccontato questa storia? Perché è chiaro, noi guardando attorno diciamo: ma c'è tanto male attorno a noi, no? Però dobbiamo stare attenti, non possiamo vedere solo le cose in negativo. La nostra storia è una storia dove dovremo sempre lottare in prima persona. Noi siamo quel Noè a cui è richiesto di costruire l'arca. E in quest'arca non dobbiamo entrare solo noi. In quest'arca dobbiamo far entrare il maggior numero possibile di persone. Perché vedete, ogni persona ha la bontà dentro di sé, perché ogni persona è creata a immagine e somiglianza di Dio. Il nostro compito è quello di far riemergere questa immagine e somiglianza di Dio, perché tutte le persone insieme possano costruire quest'arca. Se il governo, cioè il modo, non parlo in termini politici, ma il modo di andare del mondo, il modo in cui il mondo si sta comportando, ci dona l'idea che tutto stia andando a rotoli, tutti siano corrotti. Ecco, Dio ci ricorda che tutti sono creati a sua immagine e somiglianza e che il nostro compito è quello di essere costruttori di arca, costruttori di speranza, perché il bene possa risplendere nel mondo. Grazie alla nostra ascoltatrice della Sardegna. Pronto?
Pronto? Sono Paolo dalla Calabria.
Perfetto.
Mi sente?
Sì, la sento, deve forse abbassare un po' la radio.
Intanto la ringrazio per come sa, riesce sempre a scaldarci il cuore spiegandoci in maniera così appassionata il senso delle scritture, come già si dice nel Vangelo. Però andiamo subito al mistero che c'è nel primo versetto del capitolo 9, che è stato l'ultimo versetto da lei citato.
Sì.
Dove si dice: in verità vi dico, vi sono alcuni più presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio. Questi che non morranno chi sono? Giovanni, il discepolo Giovanni, o il discepolo per antonomasia che siamo tutti noi, insomma, o chi altri?
Certo.
Ecco, grazie.
Allora, grazie di cuore Paolo per questa domanda, perché hai toccato un aspetto che non avevo avuto il tempo proprio di toccare, no? È un versetto importante quello che tu hai riposto alla nostra attenzione. È un versetto a cui bisogna proprio fare attenzione al verbo che viene utilizzato. Il testo dice: ci sono alcuni qui presenti che non moriranno prima di aver visto il regno di Dio venire con potenza. Allora, questo venire, quello che noi abbiamo tradotto con venire con potenza, in greco è un participio perfetto. Il participio perfetto indica qualcosa che è già, ha già iniziato a svolgersi e che si manifesterà successivamente ancora più con potenza. Proprio la tipologia di questo verbo ci aiuta a capire di chi Gesù sta parlando. Gesù sta parlando di coloro che gli stanno attorno. Quelli che gli stanno attorno sono coloro che stanno già vedendo il regno di Dio venire con potenza e che continueranno a vedere questa manifestazione, che raggiungerà il suo massimo momento ovviamente nel mistero pasquale. Quindi sono tutti coloro che lo seguono. Come si manifesta questo regno venuto con potenza, che sta per venire con potenza? Come si manifesta questo? Si manifesta in diversi modi: con la parola, l'insegnamento di Gesù. Più volte ci viene detto che Gesù insegna con autorità e che la sua parola fa ciò che dice, fa ciò che contiene, quindi questo è segno della potenza del regno. Secondo, i miracoli: la parola si traduce sempre in miracolo, in segno concreto di vita. Terzo, il mistero pasquale: il mistero della passione e morte non è mai fine a se stesso, ma diventa luogo di vita, luogo di fecondità. Quindi sono questi elementi che noi vediamo riversati in questo versetto. Durante la trasmissione facevo l'esempio dei santi e dei beati che vengono canonizzati, no? Voi sapete che per i santi e i beati, prima di fare il passo alla canonizzazione o alla beatificazione, viene sempre richiesto un miracolo che deve essere approvato da una commissione molto particolare ed esigente, perché ci sia l'avanzamento, no, nella causa di canonizzazione. Ecco, in questo la Chiesa è sapiente, perché anche nella vita delle persone lei vuole che ci siano questi tre elementi. Ci deve essere un insegnamento, una parola che ha avuto una sua efficacia, quindi l'insegnamento di tutti i santi, di tutti i beati. Ogni santo e ogni beato ha qualcosa che da insegnare alla Chiesa, proprio per questo viene posta a modello. Il miracolo, e quindi è il modo in cui questa parola si traduce nell'oggi, ecco perché è necessario un miracolo. Il miracolo è qualcosa di inspiegabile che rende visibile come il Cristo si è manifestato attraverso quella persona. Noi non veneriamo tanto il santo o il beato, ma veneriamo il Cristo che ha trasformato quella persona, il Cristo che è riuscito ad essere protagonista nella vita del santo e del beato. E poi il mistero pasquale: la morte di questa persona, di queste persone, è stato il momento in cui la vita ha cominciato a risplendere, creando spesso dei movimenti, delle congregazioni, delle iniziative di bene che si sono poi moltiplicate nel mondo intero. Ecco, questo è un po' ciò che ci aiuta a cogliere il significato di questo versetto. Cosa ci dice tutto questo? Tutto questo ci porta un messaggio di speranza stupendo, perché l'Evangelista ci sta dicendo che noi ogni giorno vediamo la potenza di Dio, ma rischiamo di non rendercene conto. Noi siamo ogni giorno davanti al miracolo del roveto ardente e non ci togliamo i sandali. Siamo come Mosè, un po' incuriositi da Dio, ma non ci togliamo i sandali. E allora Marco qua sta ricordando alla sua comunità di essere una comunità che si toglie i sandali, contemplando la potenza di Dio nel suo quotidiano. Ogni giorno c'è un seme della potenza di Dio che ci viene rivolto, però dobbiamo toglierci i sandali e riconoscerlo. Ti ringrazio Paolo di questa domanda che, come vedi, ci ha anche qua aperto un aspetto significativo del racconto di Marco. Pronto?
Sì, padre, buonasera, sono Edivigio da Pavia. Senta padre, c'è, non sono più che io che vivo, ma è Gesù che vive in me, e su questo ci siamo perché lo sento vita. C'è una forte sofferenza che mi separa da Dio, ma non è tanto, non è che mi separa da Dio, ma non è tanto la sofferenza. Siccome ho paura di perdere il posto, io non riesco ad avvicinarmi molto a Dio. Di quel perché, dico, non mi dà la grazia, almeno che rinvia questa mia sofferenza per 5 anni, perché ho bisogno di un tetto, di un crocifisso e basta più. Grazie, l'ascolto per radio.
Cara ascoltatrice, Edvige da Pavia, se non sbaglio. Allora, non mi è facile cogliere in tutto, ecco, il senso della sua domanda, perché ovviamente lei dietro la sua domanda c'ha tutta la sua esperienza di vita, c'ha un'esperienza concreta che probabilmente sta vivendo, no? Che io non conosco. Quindi probabilmente, forse nella risposta che io le darò magari vado fuori tema o non rispondo esattamente al suo interrogativo, chiedo scusa, quindi rispondo per quello che posso aver capito dal suo intervento. Tutti noi siamo tentati di posticipare, no, l'ora della croce quando questa si presenta, o l'ora della sofferenza quando questa si presenta, perché noi stessi ci diamo delle scadenze, noi stessi ci riteniamo a volte preparati o meno per una cosa, abbiamo dei programmi, ma fa parte della pedagogia della sofferenza quella di far saltare tutti i nostri programmi. C'è una cosa, e questa a mio avviso è uno dei grandi insegnamenti della vita, quello di, sì, noi siamo, è giusto che ci sentiamo corresponsabili e protagonisti di tutta la nostra esistenza, ma Dio ogni tanto ci ricorda che il vero protagonista è Lui, e che magari noi abbiamo impostato chissà quante cose per noi stessi, e arriva una cosa che ci mette il bastone fra le ruote e ci obbliga a cambiare tutto da cima a fondo. Magari è una sofferenza, magari è l'obbedienza che i superiori, almeno per noi religiosi, possono chiederci. Magari è un qualcosa di imprevisto, a volte può essere anche un semplice incontro. Non sempre sono delle sofferenze, altre volte sono delle cose gioiose, eh? Però qualcosa che ci fa saltare tutti i nostri programmi. Ecco, lì è il momento in cui Dio ci ricorda che il vero regista della nostra vita è Lui, e che il grande lavoro che dobbiamo fare su di noi è quello che lei citava nella sua frase iniziale. Non son più io che vive, Cristo che vive in me, cioè permettere a Cristo che sia Lui a tenere le fila della nostra vita in mano. E questo non è scontato, questo lo si impara adagio adagio, e non bisogna nemmeno avere fretta, direi, di impararlo, perché ogni giorno ha la sua piccola lezione in questo per fortificarci. Quindi la prima cosa da chiedere è proprio quest'umiltà di rispettare i tempi e i ritmi di Dio. Quindi grazie anche a te, Edvige, per questa tua domanda. E ora chiudo, cari ascoltatori, siamo al termine della nostra trasmissione e forse sono stato un pochino, mi sono prolungato un po' nelle risposte, per cui abbiamo dato voce solamente a 5 interventi, ma ringrazio per i vostri interventi perché, come vedete, gli interventi aiutano proprio ad arricchire ulteriormente la nostra riflessione e ci hanno portato a scavare di più in questo Vangelo di Marco. Vi do appuntamento al mese di agosto, ci risentiamo quindi il terzo lunedì di agosto, e auguro a tutti voi ogni bene. Restate in ascolto del Vangelo di Marco, leggetelo, meditatelo, perché la parola sia proprio guida alla nostra vita. Un caro saluto e una benedizione a tutti.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.